Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Parliamo del tema immigrati, ce ne siamo occupati ieri da un punto di vista politico, parliamone dal punto di vista economico, perché il presidente dell'INPS Tito Boeri ha dichiarato che soltanto un ingresso costante di immigrati in Italia permetterebbe di mantenere il sistema pensionistico nazionale in uno stato sostenibile. Addirittura ha aggiunto: uno stop all'immigrazione costerebbe all'Italia 38 miliardi di euro. Ascoltiamo un estratto delle sue parole.
Abbiamo provato a fare una simulazione di cosa accadrebbe al nostro sistema di protezione sociale se da oggi in poi noi chiudessimo le frontiere agli immigrati. Dimostreremo molto chiaramente che non saremmo in grado di pagare le pensioni e non saremmo in grado di pagare molti aspetti del nostro sistema di protezione sociale, quindi non soltanto le pensioni.
Dunque un estratto del discorso del tuo ex collega della Bocconi. Tra le risposte in realtà è arrivata quella di Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, secondo il quale gli immigrati lavorano comunque in Italia, molto spesso in nero e al di fuori quindi del sistema previdenziale. La sua ricetta è quella, insomma, di far crescere il lavoro stabile, incentivare assunzioni e possibilmente anche le nascite, per non ritrovarci tra 20 anni senza nuova forza lavoro da impiegare. Dal punto di vista strettamente economico, chi ha ragione o è possibile che abbiano ragione entrambi?
Sì, allora è uno di questi casi dove non è uno, non è due, ma è X, nel senso che quello che Tito dice è focalizzato soprattutto a livello di mercato del lavoro e prestazioni di carattere sociale, per cui gli immigrati, sebbene abbiano dei lavori tutto sommato molto umili in Italia, hanno o fanno un contributo all'INPS maggiore di quello che ricevono in generale. Certo è che è vero, c'è poi tutto un problema legato al lavoro in nero che non viene quindi registrato, dove non vengono pagate tasse, eccetera, però in effetti gli immigrati danno un contributo netto positivo alle casse dell'INPS. Quello che Brambilla dice invece è di andare oltre quella che è il sistema puramente di previdenza, e quindi se pensiamo all'aspetto della salute, all'aspetto delle scuole, eccetera, e quindi abbiamo un discorso più a tutto tondo di quello che è il contributo dell'immigrazione e i costi invece che hanno gli immigrati in Italia, il discorso ovviamente è diverso, perché lì è dove appunto il nero viene fuori, perché magari il lavoro non viene dichiarato, però i figli a scuola li mandi, però la sanità la utilizzi, oppure per esempio ci sono degli incentivi particolari per cui ditte straniere o piccola imprenditoria straniera ha dei vantaggi fiscali, non pagano determinate tasse. Ecco, quando tu tieni in considerazione tutte queste altre caratteristiche, il discorso è ben diverso, per cui per questo motivo è una X. Certo è che in questo momento non esiste una strategia in Italia per quello che riguarda l'immigrazione, soprattutto come collocare gli immigrati, cercando di farlo in una maniera non soltanto legale ma di aiuto e di contributo. Quindi abbiamo situazioni drammatiche magari che riguardano soprattutto i rifugiati, gli ultimi arrivati, quelli che vediamo in televisione quasi tutti i giorni, e poi ci sono invece delle situazioni molto più felici di integrazione o di semi-integrazione che invece possono essere utilizzate appunto, ad esempio. Quindi manca una strategia in Italia, manca una strategia in Europa, e in questo vuoto completo ognuno si arrangia come può, e certo non una soluzione che vada bene tanto agli immigrati quanto agli italiani, quanto forse a tutti noi che non siamo né l'uno né l'altro ma che vediamo la situazione da qua.
Max, rimaniamo in tema immigrazione. Si parla su alcuni quotidiani italiani del patto scellerato che i governi Letta e Renzi avrebbero fatto con l'Europa quando hanno accettato di rendere l'Italia approdo unico dei migranti in cambio di una non specificata flessibilità da parte dell'Unione Europea verso i conti italiani. Questo lo hanno suggerito l'ex ministra degli esteri Emma Bonino e della difesa Mario Mauro. Ipotizzando che appunto l'esistenza del patto venga provata, di che flessibilità staremmo parlando e come ne avrebbe beneficiato l'Italia? E poi, oltretutto, a che cosa davvero chiede in questi giorni Renzi per l'Italia quando si scontra con l'Europa sul fiscal compact?
Ma allora, ricordiamo che l'Italia, così come altri paesi europei, sono stati d'accordo e hanno proprio inserito a livello legislativo questo fiscal compact, che obbliga sostanzialmente a non fare più spese delle entrate o farlo in misura abbastanza limitata, per cui questo dà una certezza ai paesi del nord Europa che i paesi del Mediterraneo non sono semplicemente delle cicale e delle sprecone, quindi hanno un punto di riferimento importante. Dall'altra parte non sappiamo esattamente quali sono i dettagli, come sta venendo fuori appunto in questi giorni, quando i paesi come per esempio l'Italia sono messi alle strette e quindi hanno bisogno di sfondare anche temporaneamente questi accordi che sono parte della legislazione ormai italiana sul fiscal compact, quindi di non poter aumentare la spesa pubblica, e questi accordi possono appunto prevedere, come sembra, il fatto di dire vabbè, in Europa chiudiamo l'occhio su quelli che sono i conti italiani, quindi permettiamo all'Italia di sfondare i parametri entro cui dovrebbe stare a livello di spesa pubblica, però in cambio l'Italia si accolla a determinate responsabilità. Quindi questo è quello che sembra succeda, è un momento in cui adesso Renzi in particolare sta chiedendo di fare lo stesso, dicendo all'Europa, vabbè, l'Italia ha la possibilità di mettere un veto e di dire no a bilanci e appunto accordi di spesa che vengono fatti a livello europeo. Quello che l'Italia vuole fare, dice Renzi, è lasciar perdere il fiscal compact, vuole aumentare il proprio debito pubblico, che ricordiamo non può essere, secondo i parametri di Maastricht, oltre il 3% di quello che l'Italia produce. Renzi vuole portarlo molto vicino a questo 3% e quindi far aumentare ancora la spesa pubblica e farla aumentare dando però la possibilità di ridurre le tasse e dare determinati incentivi. E qui dove si scontra con il resto dell'Europa e forse in parte anche con chi sta in Italia, che dice vabbè, allora innanzitutto non puoi fare questo, ma in secondo luogo magari ci sono talmente tanti sprechi e inefficienze nel sistema italiano, addirittura costi non soltanto burocratici ma costi proprio effettivi della politica, dove tu puoi estrarre dei soldi che puoi ridistribuire in altre parti dell'economia dando appunto degli incentivi senza pensare la strada facile, che è quella di mettere l'Italia contro l'Europa e fare una specie di guerra di parole. In questo momento sono guerre di articoli sui giornali, in cui prima l'Europa viene vista bene positivamente, poi improvvisamente viene vista come una matrigna cattiva quando non fa comodo, mentre dovresti magari vedere più in casa tua come poter cercare di essere più efficiente o limitare gli sprechi o aumentare la legalità senza appunto, che magari è più difficile che non appunto chiedere all'Europa, dire all'Europa voglio avere un margine di manovra più flessibile sui miei conti, e cominciare invece da te stesso a cercare di rimettere in piedi il paese o metterlo a velocità più elevata, cercando di essere più efficiente senza, ripeto, avere la strada facile e dire è colpa dell'Europa cattiva e adesso vado a Bruxelles, vi faccio vedere chi sono perché voglio aumentare appunto il margine che ho di spesa, magari con qualche altro accordo di cui sapremo soltanto tra qualche anno.
Ricordiamo che siamo in diretta con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Veniamo in Australia, perché un paio d'anni fa, quando si intravedeva la fine del boom minerario, si era cominciato a parlare di questa nuova economia, di come l'Australia sarebbe dovuta approcciare nel futuro per continuare in questa sua corsa verso la crescita. Si parlava di knowledge-based economy, cioè un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione. Per facilitare questa trasformazione, il governo aveva stanziato qualcosa come 1,1 miliardi di dollari per il cosiddetto boom delle idee. Poi dall'entusiasmo iniziale le cose si sono un po' raffreddate, per esempio ultimamente non si parla tanto della mancanza di idee ma della mancanza di finanziatori. Tra l'altro l'Australia continua a crescere e anche questo sembra avere un po' spostato l'obiettivo anche degli eventuali finanziatori e dello stesso governo. Che futuro c'è secondo te per questo knowledge based economy? Quanto l'Australia sta programmando il proprio futuro economico?
Ma in tutto sommato forse ancora poco, certo è che la knowledge based economy, o soprattutto il fatto che ci saranno parecchi lavori rimpiazzati da computer, è ormai un dato di fatto, Per chi è a Sydney, il 25 di questo mese c'è una public lecture da parte di Richard Freeman, che è un professore dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, il quale proprio tratterà di questi temi. È un problema perché mentre prima si pensava dei robot che rimpiazzavano operai in fabbrica, adesso pensiamo a robot che rimpiazzano impiegati di banca, in parte anche insegnanti, giornalisti, eccetera, in parte anche avvocati, quindi insomma ormai siamo nel pieno di robot che fanno lavori di white collar, quindi di collari bianchi, ed è un tema questo che deve essere affrontato, perché tu il lavoro lo puoi perdere dall'oggi al domani rimpiazzato una macchina, però che altro fai? Esiste poca preparazione, innanzitutto poca discussione su questo, ma soprattutto poca preparazione, perché così come determinati lavori vengono persi, altri lavori vengono creati, però hai bisogno di essere preparato per questo. Non puoi dire, vabbè, io fino all'altro giorno ho fatto l'avvocato, adesso mi metto a fare il cuoco piuttosto che un altro lavoro, magari faccio il programmatore di IT. Per cui è su questo dove si gioca la sfida. Purtroppo da due anni a questa parte ci sono state delle elezioni, quindi altre priorità da parte del governo e dell'opposizione. Uno si augura che adesso, con le elezioni passate, si comincia un po' a pensare e a mettere più in pratica o nella discussione pubblica quello che possiamo fare, perché bene o male siamo una nazione molto creativa, una nazione che produce tante idee, in parte le mette in pratica, non completamente, però è un qualche cosa su cui dobbiamo lavorare certamente di più.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.